Eccolo qua! Aurelio De Laurentiis, che tempo che fa! Aspetti che si faccia vedere che pubblico... Complimenti! Si accomodi! Quanti anni sono che le rompo le scatole? Parecchi.
15?
Una quindicina, sì. Una quindicina. All'incirca. Stavolta però era l'ultima o adesso.
Ma io sono molto discreto.
Sì.
Ma non ti potevo dire di no perché è l'ultima. Con la Rai, ma speriamo.
Certo,
sia
ma
poi
sì, ma
l'inizio di una nuova era.
La vita è
straordinaria.
È piena di belle sorprese. Ci guarda Carlo Verdone, le dico questa cosa.
Ah, ci guarda Carlo.
Ci guarda Carlo Verdone.
Ciao Carlo.
Ecco, bene. Senta, Presidente, vabbè, cioè, senza offesa, no? Ma nessuno dava al Napoli favorito quest'anno, perché altre volte è arrivato vicino allo scudetto, tranne lei.
Ma sì, io mi sono trovato in una conferenza stampa,
sì,
ai primi di giugno, dove a un certo punto, poiché avevamo mandato via tanti giocatori ritenuti importanti, per me avevano finito il loro ciclo a Napoli, ma molti non erano della mia stessa idea. Allora tutti i giornalisti, lo sai che i giornalisti poi sono dei provocatori, cioè, ma Presidente, ma quest'anno che lei ha mandato via tutte queste grandi...
Questi grandi talenti, questi campioni.
Cosa pensa di fare? Ma penso forse di poter vincere lo scudetto. E ci fu lo sgomento totale. Poi mi girai e vidi che Spalletti mi guardava anche lui sgomento, perché lui non poteva sapere chi noi avevamo acquistato. Ma anche dopo, lui è stato un grandissimo allenatore di questi ragazzi. Sai, gli allenatori si dividono in coloro che vogliono fare il mercato e coloro che invece allenano. Spalletti, che è una grandissima persona, un grandissimo allenatore, è uno che allena. E quindi noi gli abbiamo dato una materia straordinaria che lui ha fatto crescere.
Ma visto che lei nomina Spalletti, ma va via Spalletti però?
Ma sai, Spalletti è un uomo libero. Allora, dopo 50 anni di cinema e dopo tante esclusive con registi, sceneggiatori, sì, attori, quando qualcuno viene da te e ti dice, in fondo io ho fatto il massimo, si è concluso un ciclo della mia vita, io ho un contratto con lei, ma io preferirei avere un anno sabbatico. Tu lo guardi, cosa fai? Ti opponi? Tu devi essere sempre nella vita generoso. Cioè, devi poter dare, non devi mai chiedere nulla in cambio.
Ha ragione.
Allora io non mi aspetto mai nulla in cambio. Lui ha dato, io lo ringrazio, e adesso è giusto anche che lui continui a fare quello che ama fare.
No, bellissimo, giustissimo. Per quando si vuol bene a qualcuno bisogna augurargli il meglio, sempre. Questa sera abbiamo Aurelio De Laurentiis, Anthony Hopkins e Aurelio De Laurentiis. Io sono anni che inseguivo entrambi, abbiamo avuto insieme la stessa cosa. Dunque, il Napoli ha vinto lo scudetto con 5 giornate di anticipo. La superiorità del Napoli in questo campionato è stata evidentemente assoluta: miglior attacco, miglior difesa, maggior numero di tiri nello specchio della porta, il maggior numero di palle giocate nell'area avversaria, insomma, la percentuale più alta di possesso della palla e anche il minor numero di tiri subiti nello specchio della propria porta in Serie A. E noi al suo Napoli abbiamo dedicato queste immagini.
Thank you.
Adesso i giocatori che lei ha inventato sono richiestissimi da tutte le grandi squadre, no? Osimhen è il simbolo in qualche modo poi di questa squadra, anche per la maschera. Gliel'ha consigliata lei la maschera, una roba cinematografica?
È un grande, certo. Grande risultato anche da un punto di vista del marketing.
Assolutamente, eh? Assolutamente.
No? Tutti i bambini.
Ma lei gli parla, lei parla con i giocatori poi? Cioè,
Parliamo.
Ma li va a trovare, insomma, sì.
Parliamo. L'altra sera eravamo a trovare Gigi D'Alessio insieme ai giocatori, tu lo sai, no? A Piazza del Plebiscito, quindi no, con loro c'è un bellissimo rapporto.
Ok. E, Paraschelia, quanto hai impiegato a pronunciare il nome? Perché io tantissimo per poterlo dire con questa...
Ah, ma io dico Kvara.
Ah, Kvara, giusto, vedi. Senta, nei suoi 19 anni di presidenza ha portato grandissimi campioni, però all'inizio la sua famiglia non era favorevole a che lei comprasse il Napoli, nel senso che lei viene dal cinema, lei non è che ne sapesse un granché di calcio, dico bene?
No, io non ne sapevo proprio nulla, sai, il cinema sì. È talmente complesso che tu quando pensi al calcio dici, ma cosa sarà mai questo calcio? Io poi da bambino ho giocato a basket, però... Venendo da una famiglia napoletana, avevamo sempre avuto come squadra del cuore nominale questo Napoli.
Certo.
Allora, sai, stando a Los Angeles, a un certo punto, tante volte io pensavo che calcio e cinema fossero due cose importantissime a livello di intrattenimento. Perché Barry Diller, non so se tu hai mai sentito nominare questo nome di una persona importantissima, che ha fatto la fortuna di Murdoch, perché gli disse, guarda, tu hai la 20th Century Fox, hai 6.000 film di library, se tu fai la Fox TV, ma che sei pazzo? E che mi metto in concorrenza con CBS, NBC? Cioè, no, ma io fallisco subito. No, perché tu hai 6.000 film, metti lo sport e farai una Fox TV eccezionale. E così fu. E allora io, forte di questo risultato, a un certo punto dissi, ma noi facciamo il cinema, ci abbiamo 400 film e non 6.000 film, però se facciamo il calcio e non lo sport, poi io non devo fare la televisione.
Certo.
Secondo me è una cosa che funziona. E quando il calcio è stato stravolto, perché certo, erano prima solo club, poi sono diventate società per azioni,
certo.
Io non ci ho pensato due volte, solo che la prima volta non mi è riuscito, perché Ferlaino mi fece causa. La seconda volta io stavo a Los Angeles, sono venuto a Capri per fare una vacanza e scopro che il Napoli era fallito. Napoli fallito, una follia. E allora, con 32 milioni, non ricordo, comprai dal tribunale un pezzettino di carta. La mia famiglia era molto arrabbiata, diceva, ma come tu... c'hai a Los Angeles i film da fare, adesso li metti con il calcio, non è roba per te. Io, ragazzi buoni, io sono un gemelli e i gemelli devono proiettarsi sempre nel dopo.
Sì, la messa sulla scienza, insomma. Sì.
Certo.
Sì. Però voi avete anche una roba pazzesca, unica, cioè con voi gioca sempre Maradona.
Ma Maradona, sai, secondo me è unico, continua a giocare, ci sono tutti i suoi murales, una
lei cosa gli ha dedicato lo stadio, insomma.
Sì, gli abbiamo
San Paolo
dedicato lo stadio, era una cosa dovuta, ma poi tu vedrai, cambierà molto, perché adesso quando io questo stadio lo farò diventare del Napoli veramente.
Cioè, che vuol dire?
Cioè che il comune ce lo darà per 99 anni, ce lo deve dare, se no io mollo quello stadio lì, lo vado a costruire a Caserta. Pensa come sarebbero contenti i napoletani. Ecco, allora voglio dire, ci darà questo stadio, ci spenderemo dentro centinaia di milioni, faremo un museo straordinario dove uno potrà giocare con Maradona, andare lì e giocare con Maradona.
Ma è vero che lei vuole anche affittarlo per i matrimoni e le comunioni, lo stadio?
Ma sai, lo stadio dovrebbe essere qualcosa che pulsa 7 giorni su 7, non è che ci puoi fare solo una volta a settimana la partita. Allora tu in uno stadio devi poter avere il museo, devi poter avere, fare concerti, devi poter sposare le persone, perché no? Fare le prime comunioni, perché no?
Cioè come un cinema in qualche modo, cioè, ogni volta cambia la programmazione.
È un luogo proprio straordinario. Dove andiamo? Andiamo allo stadio.
No, è che dipende dal numero di invitati, perché se uno si sposa a 80 invitati in un ristorante sono parecchi, lì dentro insomma è imbarazzante. Non è venuto nessuno oggi.
Ma si può porzionare, perché può... tu sai che anche nei concerti, no, fanno
sì,
i porzionati.
Si può fare. No, devo dire una cosa che è veramente stata commovente, i festeggiamenti per lo scudetto Napoli, perché come ha detto il New York Times, Napoli non è una città, non è più una città con una squadra di calcio, è una squadra di calcio con annessa una città, che non è male come
complimenti. No, non è male, anche perché dopo 33 anni è stato un fatto molto sentito da tutti quanti i napoletani, ma la cosa straordinaria è che in questo periodo stanno arrivando a Napoli molti americani che vedono questa città completamente addobbata di azzurro, con nastri, certo, bandiere, e quindi tutti quanti sono impazziti e tutti quanti vogliono venire a vedere partita allo stadio e non c'è posto. E io dico, ma questi che cosa c'entrano? Sono americani, col calcio non c'entrano ben poco, no? Però è partita proprio una specie di febbre straordinaria.
E allora facciamo così, facciamo vedere anche al pubblico di
Ma tu lo sai una cosa?
Mi dica.
La Nielsen ha certificato che i supporter del Napoli nel mondo occidentale sono più di 83 milioni. Dai. Adesso saranno diventati forse 120.
Ma infatti, ma dovrebbe comprare anche un giocatore giapponese allora?
È quello che stiamo facendo. Guarda, mentre venivo qua, mi ha scritto un mio amico giapponese dicendo, guarda, ti mando le bozze del contratto per farti da scouting in Giappone.
Ma vedi, no, perché 83,
hai indovinato,
no,
83, sei un genio.
83 milioni di tifosi vuol dire che se uno compra uno da ogni continente, scusa.
Ah, poi non abbiamo certificato ancora quelli del Far East, quindi il Giappone sta arrivando.
Capito, appunto, quindi c'è il Golden Minutes. Ah, fantastico, allora, Presidente, c'è il Golden Minutes.
E allora?
Bisogna guardarlo, sono 50 secondi di pubblicità, per forza.
Perfetto.
Un attimo di attenzione. A chi rispetta la propria natura, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. Ecco a chi è dedicato il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. A chi sa cogliere emozioni vere. A noi.
Tutto comincia da una scintilla. Ogni progetto ha bisogno di un impulso per crescere e contribuire allo sviluppo sostenibile del paese. Noi di BPerBanca siamo quella scintilla che può dare inizio a qualcosa di grande. BPerBanca, dove tutto può iniziare.
È bello dire sì, non sentirti a disagio e goderti i momenti che ami. Per calmare mal di pancia frequente, gonfiore, diarrea o stitichezza, puoi provare Colilen IBS. Colilen IBS riduce i disturbi dell'intestino irritabile senza sostanze artificiali, rispettando l'organismo. Colilen IBS. Da Avoca.
No, scusate, ma poi torniamo ai festeggiamenti. No, però durante il minuto il Presidente mi chiedeva di Elodie. Non ho capito perché questo interesse.
No, ti parlavo di Elodie, perché sì. Elodie è veramente una sì. donna bellissima.
Sì, molto intelligente. Molto intelligente.
Io non la frequento, quindi
sì, sì,
questo me lo dici te, ti credo,
sì,
ma
sì.
Si vede però che è una donna
sì.
con una grande
bella,
personalità.
Bella, intelligente, forte.
Secondo me lei è perfetta per fare il cinema.
Sì, ma è vero.
A noi ci manca nel cinema il diviso.
Ha fatto, è un
e
film.
Lei è la classica diva.
Lei ha fatto un film, però certo, insomma, capisco.
No, ma lei
deve farla
straordinaria.
Sì. Deve farla dire, poi se farla dire non
dobbiamo
viene...
pensare a qualcosa per lei.
Già parliamo insieme, già siamo a... Lei ha fatto, vedi, ha fatto questo...
Mangio il cuore, mangio sì, il mi
cuore.
Ricordo.
Ha fatto questo, sì, sì. Però lei ha in mente un'altra cosa, lei dice...
No, io ho in mente qualcosa sì. dove lei sia centrale alla storia
sì.
e che deve essere...
Peccato che è andata via.
Un film di grandissimo successo.
Ma non c'è più Elodie, no, vabbè, glielo diranno sicuramente. Avevo detto al pubblico che volevo portarli a Napoli nei festeggiamenti, perché devo dire, a me hanno commosso, ma veramente un'invidia che mi ha fatto ricordare. Io così, solo
guarda,
così.
Che il 4 noi faremo una grande, festa.
C'è Stefano De Martino,
tanti cantanti.
C'è Stefano che presenta.
Magari lei venisse, però forse lei è tifosa di qualche altra squadra. Allora queste cose, sai, vanno un po' in rotta di collisione.
Non lo so, glielo chiediamo.
Magari è romanista, allora non può venire.
Glielo chiediamo. Presenta Stefano, non la festa.
Certo,
Stefano De Martino.
Stefano De Martino.
Vabbè, comunque i festeggiamenti in Napoli, a me, ma io così clamorosi mi ricordo solo quelli della Sampdoria del 91, però per dire. Guardiamo queste immagini.
Napoli nu sola mare. Napoli adori mare. Napoli una carta sporca e nessuna sa ancora.
Stava un po' commuovendo.
Una polveriera di gioia.
Mamma mia, che meraviglia. Mi dicono che Lodi ti fa Roma. Potrebbe fare un film con Carlo, però, Verdone.
Gliel'ho proposto.
Vedi? Ragazzi, noi dobbiamo fare società.
No,
insieme.
Gli avevo proposto di studiare insieme la terza stagione
di Vita da,
di Vita da Carlo.
Capolavoro assoluto, peraltro. Non è male. Senta, lei vuole rivoluzionare il calcio?
No, io non è che voglio rivoluzionare.
No, ho letto che lei ha delle idee.
Io vorrei recuperare i giovanissimi, perché i giovanissimi si stanno rincretinendo con gli smartphone e con le piattaforme, dove in solitario o in gruppi giocano e quindi non hanno più la capacità e la coscienza di seguire il calcio
fisico,
in un certo modo. Non hanno la pazienza e quindi questo si tramuta in una non passione. Allora cosa vorrei fare io? Io vorrei parlare con il ministro della pubblica istruzione e pregarlo di insegnare nelle scuole a diventare questi bambini degli allenatori, facendogli vedere, non so, la partita Argentina-Francia. Vivisezioniamola. Vi spiego che cos'è un modulo. Allora, lo Spalletti della situazione, il Mourinho della situazione, potrebbero registrare delle lezioni.
Cioè, il calcio come materia di studio.
Esatto, cioè due volte al mese si fa questa
analisi di una partita.
In quinta elementare, in
certo.
Prima media, in seconda media, e tu recuperi a te quel pubblico che è importantissimo. Poi, sai, modificare il calcio significa, ma ancora noi abbiamo un intervallo di 15 minuti. Cioè, la follia.
Che vuol fare l'intervallo?
Ah no, ma uno non ci deve essere l'intervallo.
E come fanno? Uno muore
dritti
di fatica.
Dritti per dritti.
Ma se muore di fatica?
Ma come?
Ma lei ha mai fatto una volta un campo di calcio avanti e indietro?
Ma tu sai quanti giocatori noi paghiamo?
No, capito, paghiamo, ma il calcio...
No, quanti ce ne abbiamo?
Ma non lo so.
27. E allora tu c'hai tutti i giocatori che vuoi per andare dritto per dritto.
Ho capito, ma lei ha mai fatto di corsa un campo due volte avanti e indietro?
Sì.
No, non ci credo che lei l'ha fatto.
Quando ero piccolo.
Ma senta un po', ma come si fa ancora a essere competitivi in questo mondo del calcio con investimenti che sono anche fuori da ogni logica di mercato, no? Per certi versi.
Ma sai, bisogna essere competitivi tenendo i conti in ordine.
Che non è una cosa facile.
Allora, sai qual è il segreto? Il segreto è fare impresa e non fare presa.
Cioè,
se tu fai l'imprenditore e non fai il prenditore, tu investi. Se investi, raccogli. E se tu non investi, allora si accumulano debiti su debiti su debiti, rosso su rosso su rosso. Poi ci sono le istituzioni calcistiche che, secondo me, dovrebbero fare un attimo tabula rasa e dire: ragazzi, da domani si riparte da zero, ma con delle regole precise. Le regole non esistono in maniera inequivocabile. Ci sono, ma poi fanno finta di niente. E quindi
si deroga,
questo non va bene.
Deroga.
No, ma poi non ci sono pari forze. Cioè, se tu prendi un elefante e lo metti con un topolino, e l'elefante alla fine il topolino lo schiaccia. E quindi ci sono dei campionati che sono non equilibrati. È assolutamente sbagliato questo. I campionati devono essere equilibrati. Io dico sempre...
Cioè, fare diversi campionati.
Scusami, i kart gareggiano con la Formula 3?
No, certo.
No,
certo.
La Formula 3 con la Formula 2? No, la Formula 2 con la Formula 1? No. Sono i calciatori che poi si migliorano strada facendo, come i piloti che dal karting arrivano alla Formula 1.
E dice campionati diversi, insomma, sostanzialmente.
Sì, ma i campionati dovrebbero proprio essere suddivisi per tipologia,
Che quindi...
di città.
Sì,
non... Allora, se io ho una città che ha, a parte il sogno, che io capisco, no? Ma noi dobbiamo anche fare i conti con gli investimenti.
Certo.
Allora, tu non puoi far giocare una città che ha 5 milioni di abitanti, 3 milioni di abitanti, con una città che ha 30.000 abitanti e che ha lo stadio virtuale, che è quello ormai che tu vedi
televisivo,
in
certo,
che è il più grosso, certo, supporto finanziario. Chi la vede? Non la vede nessuno, e quindi gli sponsor non partecipano.
Certo.
Quindi questo è un problema che secondo me
qui
non
occorre...
è mai stato approfondito e affrontato.
Le faccio vedere una cosa, due suoi ragazzi le mandano un saluto.
Ah.
Ciao Presidente, I follow you this evening on the TV, Forza Napoli sempre, ciao!
Ciao Presidente, stasera saremo tutti davanti alla TV a vederla, le mando un grande saluto da parte di tutta la squadra e sempre Forza Napoli, ciao!
Grande capitano!
Grande capitano! Poi mi fa ridere una... no, mi fa ridere, scusa, non si offenda, mi incuriosisce una peculiarità sua, cioè nel senso che il Presidente Laurentiis... e fa tutto in modo, diciamo, originale, anche i contratti lei fa per i calciatori gli stessi che usa nel cinema, a parte che si dice che gli avvocati, i procuratori impieghino mesi per leggerli, giorni per leggerli, diciamo, ma lei ha chiesto i diritti d'immagine dei suoi calciatori non solo in tutto il mondo ma nell'universo. Cioè, lei sa dell'esistenza dei marziani? Cioè, lei che cosa sa che noi non sappiamo?
Allora, tu devi sapere che noi abbiamo sempre avuto, noi De Laurentiis, una grande cultura per la musica e abbiamo sempre avuto una grande società che curava la musica. Quindi questa società che oggi appartiene a me avrà più di 1500 colonne sonore. E da bambino io vedevo, studiavo questi contratti, me li leggevo e c'era scritto nell'universo. E in realtà, se tu ci pensi,
sì,
e io poi ho trasferito ovviamente al
cinema,
mondo del cinema e anche al mondo del calcio, che succede? Che se tu, un astronauta sta andando per aria su Marte,
sì,
cosa gli manda la NASA? Gli manda le immagini di una partita, gli manda le immagini di un film,
sì,
gli manda una musica, e quello non sta nell'universo. O se tu stai in un sommergibile, all'equipaggio di un sommergibile, e tu non stai sott'acqua, quello,
capito,
è l'universo, non è terragno.
No, però con, no, tutto il rispetto, se li mettiamo tutti insieme fanno 10 persone, cioè non è che si, cioè, non è che
oggi,
oggi, però dice,
ma scusa, è un domani?
No, per carità. Lo prendiamo come augurio per tutti noi. Aurelio De Laurentiis, oltre al calcio, è uno dei più grandi produttori cinematografici del mondo, l'ultimo grande produttore indipendente del cinema italiano. E il cinema è da sempre nella sua vita, ha iniziato a lavorarci come aiuto segretario di produzione nel 1968 per Rosolino Paternò, soldato di Nanni Loi, giusto?
Giustissimo.
Tantissimo tempo fa, nel 75... ha fondato poi insieme a suo padre Luigi la Filmauro, che tutti conosciamo, e il primo film che produceste fu un capolavoro di Mario Monicelli, persona meravigliosa, che era un borghese piccolo piccolo.
Esatto.
Che cosa, qual è il primo ricordo di quegli anni che le viene in mente?
Beh, erano anni molto complicati perché c'erano le Brigate Rosse, stavano per venire fuori, c'era un clima, erano anni di piombo. E noi siamo sempre stati molto legati alla commedia. Molto legati alla commedia perché, sai, nell'immediato dopoguerra c'era bisogno di ridere. E allora la commedia all'italiana era quella che sapeva mutuare il dramma in commedia.
Per l'appunto in commedia.
Ed era straordinario questo, certo, questa chimica. Tant'è che se tu vedi Il Borghese Piccolo Piccolo, che è un film amarissimo, nel primo tempo ci saranno 100 risate. Poi improvvisamente la tragedia. E però racconta anche uno spaccato della società che in quel momento si viveva. E secondo me il cinema è una specie di cartina di tornasole di cui si sono perse un po' le tracce oggi come oggi. Perché? Perché durante il Covid sono venute fuori le serie televisive, perché le varie Disney Plus, le
sì,
varie
sì, le piattaforme, sì, sì.
Le piattaforme dovevano fare proseliti e a un certo punto tutti quanti chiusi in casa abbiamo cominciato a vedere
guardare le serie.
Dei film che duravano 10 ore, 12 ore, le stagioni, e ci siamo immersi in un universo completamente diverso. Poi sai, il problema del cinema, se tu lo vedi come cavalcata dagli anni 50, post-guerra, fino ad oggi, ci ha avuto anche nella commedia dei cambiamenti giganteschi, perché poi sono venuti fuori gli attori autori, i vari Troisi, i vari Virdone, i vari Benigni. E quindi è cambiato. Se tu mettevi uno di questi attori che si autoscrivevano le loro storie e gestivano la propria comicità personalmente nelle mani di un grande regista, guarda per esempio un grandissimo regista, uno dei più grandi che noi abbiamo avuto nella commedia, Ettore Scola, con Massimo Troisi ha fatto 3 film, sono stati 3 insuccessi al botteghino, perché poi era difficile. Cioè, un attore come Troisi non poteva dire di no a Ettore Scola, no?
La chimica è
e quindi
è
per grande rispetto,
certo,
accettava di fare un film. Però poi dopo, il problema sai qual è? È che tu devi avere una grandissima umiltà, cosa che purtroppo nel cinema autoriale non c'è. Quando un autore ti dice, ma io voglio fare il film che voglio fare io. No, tu devi creare un bridge con il tuo pubblico. Chi è il tuo committente? Magari lo parcellizzi, cioè un cinema autoriale ha un pubblico autoriale, ma allora devi saperti dimensionare per quel tipo di pubblico là. Invece esiste sempre poca umiltà.
Lei e suo padre avete prodotto oltre 400 film, ne avete distribuiti oltre 300, grandi film, e molti dei più grandi successi di pubblico del cinema italiano, che hanno conquistato oltre 70 biglietti d'oro, 15 David Donatello, 50 anni di carriera quasi, e la ringrazio perché queste immagini che ci ha dato lei raccontano tutto questo. Guardiamole.
Un viaggio, signor!
Io non me ne...
Ridicolo!
Nulla devo a me stesso, tutto alla nazione!
Guarda la lingua.
Maracaibo, mare forza nove.
Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Oh, dite quello che pare, ma Cortina è sempre Cortina. Questa splendida cornice non cambierà mai.
Tu e io non potremo mai essere amici, vero?
Perché dovrei tradirlo?
Certo che quando vedo questo Lamberto Marchese non sto più nei collani.
Stato saluto anche Christian De Sica che ci guarda da casa questa sera.
Senta un po', ma lei va al cinema?
Io amo molto il cinema come sala.
Sì, ma non ci va.
O anche delle sale cinematografiche. Sì, appunto. Però sai che cosa c'è? È che noi lavoriamo tutto il giorno.
Quindi ci va poco.
Quindi, per esempio, ieri sera sono sceso in casa e mi sono visto il film di Bellocchio. Beh, bellissimo film.
Rapito, bellissimo. Senta, ma con Carlo Verdone, a cui io voglio molto bene, siamo molto, molto legati io e Carlo, no? Quando c'è una cosa, diciamo, in cui non siete d'accordo, no? Alla fine si fa come dice lei o come dice lui?
No, ma non è un problema di chi decide cosa.
No, me lo facciamo Carlo, permettere un attimo.
No, di... con Carlo si discute. Carlo sì. È un entusiasta
sì.
Per natura. Allora che cosa c'è? Che lui magari arriva con un'idea, ma io ormai lo conosco, lo sgamo subito. Se lui non te la recita, ma te la racconta soltanto, vuol dire che la cosa non funziona, non gli è entrata dentro. Però lui non lo può dire, non lo vuol dire, perché lui è uno, sempre un motore acceso, che deve fare. Se lui si ferma, si sente male. E quindi bisogna stare molto attenti a calibrarlo e a portarlo ogni tanto sui giusti binari.
Guardi un po' cosa le manda a dire.
Che mi manda a dire?
Caro Aurelio, sono veramente contento di trovarti dal nostro amico Fabio, che è sempre stato un nostro grande alleato, dai, diciamolo. Allora, è stato un anno molto importante per te, Scudetto, quindi felicità personale, soddisfazione personale, ma grande soddisfazione anche per la città di Napoli, per i napoletani. Complimenti a te, all'allenatore, alla squadra, a tutti i tuoi collaboratori. Sei stato super. Anno importante perché? Perché tu un giorno mi hai chiamato mentre stavo sceneggiando con Luca e Pasquale e io ho visto te e ho detto, oddio Aurelio, e voi avete fatto... Io ho risposto, ho fatto, dimmi Aurelio, ho visto la serie, la seconda stagione completa. Favolosa, strepitosa, complimenti! L'ho messo in viva voce e loro facevano. Per una volta ci hai dato finalmente una carezza. Grazie Aurelio, grazie. Adesso però una cortesia, basta con sto Napoli, fatta la festa, fai la festa con la... Poi torna qua a Roma e leggi la terza e la quarta... che abbiamo scritto, perché se non ci dai il semaforo verde non se parte, va bene? Ok Aure, ti voglio bene.
La verità è che il presidente dice che lui gioca a ping pong con, in qualche modo con Verdone, perché dice che per raggiungere il massimo lei fa finta di essere insoddisfatto.
No, io sono un uomo molto sincero e sai, la sincerità non paga, perché in Italia esiste il leccaculismo, me lo permetti? Io non sono la tua amica qui, però penso che lo possa dire. Io non sono così e difatti io poi me ne accorgo sempre. Sai, è molto difficile quando tu hai successo. Quando non hai successo sono pronti ad ucciderti, quando hai successo sono tutti quanti intorno a te. Allora, io non appartengo a quel genere là. Io devo, quando si lavora, dire quello che penso.
Certo.
Io sono il committente, quindi sono io che poi debbo in qualche modo relazionarmi con il pubblico. E non posso promettere al pubblico una cosa che certo, non risponde alle certo. aspettative. Quindi, sai, gli autori sono autori, io li rispetto, però non hanno molto spesso il termometro del pubblico né conoscono le modalità di come si commercializza un prodotto, di come si certo. promuove un prodotto. Io per esempio mi diverto con Carlo, no? Io con Carlo, delle volte ci mettiamo lì, io gli scrivo una battuta di uno spot, lui me la corregge, però poi gli dico, Carlo, ti offendi se vengo mentre la registri in sala di registrazione? Perché tu devi considerare che all'inizio dello spot c'è un jingle musicale di un secondo e mezzo e alla fine ce n'è un altro. Io, per evitare che nel mixaggio non si senta quello che tu dici, devo stare lì a guidarti, perché sennò ti allunghi troppo, ti accorgi troppo.
Io vorrei essere, perché stanno dei mesi a discutere per una battuta, io vorrei esserci, no. Una volta mi dovete invitare.
Vengo però lì. Scusami, abbiamo mai sbagliato un film? Sono
no,
21 anni, ha fatto i più grossi successi.
Ma lo sa pure lui, lo sa.
Allora,
lo sa pure lui.
Lui è un grande, poi però ovviamente è anche un, per essere grandi bisogna essere anche molto pazienti.
Assolutamente.
E lui con me è molto paziente.
Senta, per concludere, ultimo grande momento di questa stagione sarà questa festa appunto per lo scudetto che state organizzando il 4 giugno. Ho saputo che fa il gelato a gusto del Napoli, non so, gelato Napoli, fate un gelato particolare?
No, noi abbiamo iniziato a girare nel mese di giugno,
sì.
Senza
eccolo
sapere.
Là, vedo, gelato,
ah, tu parli di
gelato,
il gelato. No, ma questo sai che io
sì, pure gelati.
Stecco
Napoli.
Lecco.
Stecco
allora
Lecco.
Ho detto, perché non dobbiamo fare Stecco
certo,
Napoli?
Certo.
Facciamo Stecco Napoli.
Ma che gusto è? Scusi, non ho capito.
Ah, questo qui è straordinario. Ma guarda, vabbè, visto però, che tu mi hai regalato
vabbè, però,
le tue creature, vabbè, io ti manderò
però il gelato
i
si
miei
scioglie.
Gelati.
Vabbè, comunque cioè, troveremo una soluzione. Ma che cosa succede in questa festa?
In questa festa? Ma questa festa sarà la festa in cui
sì.
ci sarà la premiazione, lo scudetto, sì. la coppa. Poi ci saranno Stefano De Martino che condurrà
che tanto.
Tutta la sua capacità. Andremo sulla Rai, sul Rai 2,
vabbè, dalle, la
21,
tutto,
dalla 21 e 2 minuti, perché c'hanno uno spot prima, e poi andremo avanti fino a mezzanotte con tanti cantanti, tanti interventi. Sai, uno stadio è sempre molto complicato, non è un teatro, quindi chiaramente poi cercheremo
di fare. Ha incontrato anche
il Papa? Ho incontrato anche il Papa. Sai chi c'è a farmi la regista sabato?
No.
Domenica?
No.
Stefano Vicario. Che
come no, grande Stefano. Cosa le ha detto il Papa?
Il Papa? No, io ho detto al Papa, guardi, le porto un piccolo
sì.
dono, che sì. è un piede minuscolo di Maradona fatto dal suo piede vero, e questo servirà per dare un calcio a tutte le ingiustizie del mondo, perché lei è quello che può farlo.
Grazie. Aurelio De Laurentiis, che tempo che fa? Complimenti per tutto.
Grazie.
Aurelio De Laurentiis. Bravo Presidente, guarda.
Bello.
Grazie. Grazie al Presidente del Napoli, Filippa.